6 di sera magazine.
Buonasera e bentornati in 6 di sera magazine da Angelica Arbasini. Digitalizzazione tra rischi e opportunità. Con questo tema apriremo la puntata analizzando gli aspetti più ideologici di questo processo e lo faremo con Gabriele Balbi, docente all'Università della Svizzera Italiana. Poi ci occupiamo dell'esposizione dedicata all'artista del Novecento Marc Chagall, organizzata dalla Fondazione Gabriele e Anna Braglia a Lugano. Infine ci spostiamo a Poschiavo per la seconda edizione del festival Lettere dalla Svizzera alla Val Poschiavo, che si terrà la settimana prossima dal 7 al 9 ottobre. Il racconto della rivoluzione digitale, la sua mitizzazione e non soltanto da parte dei guru della tecnologia, ma anche di politici, imprenditori e giornalisti, è una costante del nostro tempo in continuo mutamento. Lo racconta bene Gabriele Balbi, ricercatore e docente alla Facoltà di Comunicazione, Cultura e Società dell'Università della Svizzera Italiana. Gabriele Balbi è autore di un volume dal titolo L'ultima ideologia, breve storia della rivoluzione digitale, edito dalla Terza. Ecco, in questo testo vengono messi in luce gli aspetti più ideologici e meno scientifici del tema, tema che ormai fa parte del nostro presente e anche del nostro futuro. Il volume sarà presentato a Lugano alla Biblioteca Salita dei Frati martedì 4 ottobre alle ore 18 nell'ambito del ciclo Forme del Divenire. Ecco, Gabriele Balbi è in collegamento con noi e dunque, professore, qual è il suo pensiero su questo processo, sulla digitalizzazione?
Non sono convinto che sia tutto buono quello che la digitalizzazione ci propone, ma dall'altra parte tendo anche a non demonizzare tutti gli strumenti del digitale, come invece ultimamente molta ricerca tende a fare, no? E internet che fa male, e la democrazia che anzi che essere trasportata attraverso internet, diciamo il web, in qualche modo sviluppa delle forme di autocrazia, oppure i giovani che sono imbambolati davanti ai loro schermi di smartphone, eccetera, eccetera. Quindi secondo me, ecco, la digitalizzazione va studiata, e va studiata anche analizzando bene le pratiche, le forme d'uso che le persone mettono in campo, perché molto spesso le gratificazioni, le idee che vengono tratte dai social media, ad esempio, non sono uguali per tutti. E il digitale non può essere trattato come un'entità unica, quasi sovrannaturale, ma bisogna capire quali siano appunto gli elementi che servono a un gruppo sociale, quelli che non servono a un altro gruppo sociale. Addirittura può servire anche naturalmente per inclusione o esclusione. Ne faccio un esempio. Molto spesso si parla di digital divide, no? Cioè il fatto che la digitalizzazione non porti a un avvicinamento delle competenze tra le persone, delle possibilità che diverse persone hanno, ma anzi porti a un allargamento, cioè banalmente chi riesce ad accedere alla rete ha più possibilità di chi non riesce ad accedere alla rete. Ecco, questo è un framework piuttosto stabile nella ricerca, però naturalmente bisogna anche rendersi conto che il digitale ha permesso una semplificazione della nostra vita quotidiana, dal prenotare un treno a un aereo a un ristorante, a altre cose. Insomma, c'è anche una forma positiva del digitale e negativa del digitale. Le due vanno considerate assieme, ma soprattutto, secondo me, vanno studiate appunto le pratiche, cioè le modalità con cui le persone si approcciano al digitale, che non sono uguali nelle diverse culture, nelle diverse fasce di popolazione, tra culture diverse poi sono diversissime.
Tornando al discorso dell'accessibilità al digitale, sì, rivoluzionario, però è vero che chi non ha accesso per varie ragioni viene tagliato un pochino fuori, nel senso che se diventa tutto digitale, poi le persone che non possono utilizzare il digitale, penso alle persone per esempio anziane, sono in difficoltà.
Non c'è dubbio. E diciamo, qui arriviamo più nel tema del libro, fino adesso siamo stati ai margini, ma uno dei temi principali, diciamo, è appunto la rivoluzionarietà della rivoluzione digitale. Dobbiamo naturalmente intenderci sul concetto di rivoluzione, che cambia nel corso del tempo, ma certamente quello che abbiamo subito negli ultimi anni è un cambiamento nelle nostre abitudini di vita. Però la cosa più interessante per me è, diciamo, come è stata raccontata dal secondo dopoguerra a oggi tutto questo. È stata raccontata appunto come una rivoluzione permanente in cui in qualche modo i giovani dovevano scavalcare per forza gli anziani. Il dato più interessante direi che è proprio la capacità trasformativa del digitale, cioè diamo per scontato che il digitale trasformi linearmente le società. Diamo per scontato che tutti i giovani sappiano usare il digitale mentre gli anziani non lo sappiano fare. Questa è una cosa interessante ed è, arrivo proprio al nocciolo della questione, direi che dà anche il titolo al libro, e questa è una visione del mondo nuova, cioè c'è un prima e un dopo la digitalizzazione, un prima e un dopo la trasformazione digitale, che è oggi il termine che va più in voga. Per questo secondo me è ideologica, come dico nel libro, cioè offre una visione del mondo molto chiara, che riesce a spiegare tutti i fenomeni, no? La digitalizzazione è il bene supremo, gli esseri umani in qualche modo sono cambiati per la digitalizzazione. L'ideologia impone, direi, quello che possiamo chiamare un'egemonia culturale, no? Riesce a orientare i comportamenti, non ci si può contrapporre alle grandi rivoluzioni. Anche gli anziani in qualche modo devono essere inclusi e travolti da questa grande rivoluzione, anche se, come diceva lei, appunto, sono in larga parte esclusi, ma non solo sono gli anziani, possiamo anche sorprenderci anche dalle scarse competenze, aperte e chiuse, di virgolette, digitali di alcuni giovani in alcune fasce svantaggiate della popolazione.
Lei che insegna la storia della digitalizzazione, ecco, dove affonda le sue radici?
Direi che questo è un altro secondo elemento interessante, nel senso che nel tentativo di ricostruzione della storia e dell'idea della rivoluzione digitale ho notato che non siamo d'accordo né su come chiamarla, si chiamava rivoluzione dell'informazione negli anni 60, 70, inizio anni 80, poi rivoluzione digitale nei 90, nei 2000, oggi sempre più, come dicevo prima, trasformazione digitale, né soprattutto siamo d'accordo su quando è cominciata. Alcuni dicono inizia almeno nell'Ottocento, con i grandi matematici, le prime idee dei computer, eccetera. E qualcun altro dice no, inizia negli anni 50, dopo la Seconda Guerra Mondiale, in particolare appunto lo sviluppo dei computer e di internet. Qualcuno parla degli anni 70, quindi diciamo la nascita anche della controcultura americana, pensiamo a Steve Jobs e la Apple che nasce appunto a fine anni 70. Qualcuno dice sono gli anni 90 quelli centrali, in cui ad esempio scoppia il fenomeno della telefonia mobile, oggi così, così rilevante. Qualcuno dice oggi, qualcuno dice già finita, qualcuno deve ancora cominciare. Quindi questa, la cosa più interessante per me appunto è la variabilità. Cioè c'è una variabilità di date e di nomi. Poi, su dove affondi le radici, possiamo anche, un'altra cosa interessante che ho cercato di far emergere dal mio punto di vista è che la rivoluzione digitale è l'ultima erede delle grandi rivoluzioni del passato, per questo ultima ideologia, anche questa eccezione. Cioè, sono state fatte molte similitudini, metafore relative alla rivoluzione digitale come la rivoluzione del fuoco contemporanea, come la rivoluzione del libro contemporanea, come soprattutto la rivoluzione francese e la rivoluzione industriale della società contemporanea. Quindi ecco, in qualche modo la rivoluzione digitale si carica sulle spalle anche tutte queste eredità ideologiche delle rivoluzioni precedenti.
Ecco, senta professore, oggi praticamente si sta un po' digitalizzando tutto, no? Si porta avanti questa digitalizzazione, ma secondo lei quanto è importante?
Ah, direi, a giudicare dal discorso i politici è una delle cose più importanti. Basterebbe guardare i piani politici, no, di ripresa dopo il Covid. Guardiamo ad esempio tutto il pacchetto di aiuti stanziato dall'Europa e andiamoci a leggere le varie voci e una grandissima quantità di questo denaro è dedicato alla digitalizzazione. Quindi, secondo la politica europea, ma non solo, la stessa cosa si può vedere negli Stati Uniti, in Cina, addirittura in Sud America o in Africa, uno dei beni supremi che la politica deve raggiungere è appunto quella di digitalizzare i vari paesi. Un'altra dimensione importante è quella economica, direi. Oggi abbiamo tra le più grandi aziende del mondo per capitalizzazione di mercato le aziende digitali. Quindi siamo in un momento storico in cui non sono più, non so, le aziende che producono petrolio, le aziende che producono automobili o altri beni durevoli, ma le più importanti per fatturato, per capitalizzazione, sono quelle digitali. E i nomi sono sempre quelli, insomma, Amazon, Google, il gruppo Meta, eccetera, eccetera. Una seconda dimensione, appunto, è anche quella di mercato. Una terza dimensione è, diciamo, che la digitalizzazione è importante, anche secondo le persone, gli abitanti della Terra, perché Ci sono miliardi di persone che oggi hanno come hobby preferito quello di consultare i propri social network. Ricordo che Facebook ha circa 3 miliardi di utenti, Instagram ne ha circa 2 miliardi, ma ricordo anche e soprattutto che ci sono circa 8 miliardi di schede telefoniche attive al mondo, il che vuol dire circa un telefono per ogni abitante della Terra. Tutto questo direi che ha favorito una dimensione quasi religiosa della digitalizzazione, in cui la digitalizzazione non si può toccare, la digitalizzazione appunto è bene supremo, politico, economico, ma anche per tutti noi. Ed è anche una grande, diciamo così, autogiustificazione, nel senso che noi passiamo molto tempo con i nostri telefoni, varie ore al giorno. Le aziende più importanti e i posti in cui si sogna di lavorare sono queste digitalizzazioni. I politici investono soldi senza pensarci sulla digitalizzazione. Questa è una grande idea, una grande autogiustificazione, un'ideologia dal mio punto di vista.
La Fondazione Gabriele Anna Braglia ospita nei suoi spazi espositivi a Lugano Marc Chagall, Una storia d'amore, Daphne e Chloe e altre opere. In mostra 69 opere realizzate da Chagall fra il 1926 e il 1979, tutte provenienti da collezioni private. Il pittore russo, naturalizzato francese, celebre per i suoi dipinti che raffigurano scenari onirici e fantasiosi, dalle tinte vivaci e colorate, non ha mai aderito ad un particolare movimento o ad una corrente artistica. Il suo è uno stile personale che ha in parte attinto dalle avanguardie del Novecento. Con noi Gaia Regazzoni Jegli, direttrice artistica alla Fondazione Braglia. Ecco, partiamo proprio dal titolo. Marc Chagall, Una storia d'amore, Daphne e Chloe.
Allora, sì, partiamo da una storia d'amore, quindi dalla storia d'amore che è raccontata da Longo Sofista 2000 anni fa in un romanzo pastorale, ed è la storia di Daphne e Chloe, quindi un fanciullo e una fanciulla che vengono trovati neonati sull'isola di Lesbo, e da qui si racconta l'evoluzione, la maturazione della loro crescita, del loro avvicinamento e del loro innamoramento. Penso che Marc Chagall fosse un appassionato della vita. Una delle cose che lui diceva spesso era che l'amore è alla base dell'esistenza di tutti noi ed è proprio la forza motrice della nostra vita. Quindi non mi stupisce che abbia accettato di illustrare questa storia d'amore, ecco, perché lui stesso ha avuto il suo grande amore è stato Bella Chagall, morta prematuramente, però hanno vissuto insieme tanti tanti anni della loro vita, si sono conosciuti molto giovani e poi lui non ha chiuso le porte alla vita sentimentale, ha avuto ancora altre due compagne, quindi era aperto a rimettersi in gioco e ad accogliere nuove forme d'amore.
Ecco, il cuore della mostra è costituito da 42 coloratissime illustrazioni.
Giusto, sì, veramente molto forti nell'utilizzo del colore. Per ciascuna di queste 42 illustrazioni lui ha lavorato con 25 colori. Il processo della litografia è un processo molto complesso e questo è un lavoro che l'ha occupato sull'arco di 4 anni della sua vita per avere un risultato che fosse soddisfacente per il suo standard, per il suo livello. Quindi lui ha giocato sull'emozionalità dei disegni con toni caldi e freddi e devo dire che sono forse meno forti delle gouache originali da cui lui è partito per realizzare queste litografie, ma hanno un impatto visivo e emotivo molto forte.
Le opere provengono da una collezione privata, quindi qui sta anche l'eccezionalità della mostra, perché non sono opere solitamente fruibili.
Esattamente, sono tutte opere, le 69 opere in totale, perché oltre alle litografie ci sono anche delle altre opere incorporate nell'allestimento, provengono tutte da collezioni private, sia estere, in particolare dalla Germania, che svizzere, e di queste opere quattro sono della collezione di Gabriele e Anna Braglia. E quindi ci piace sempre fare una sorta di legame comunque tra quello che è lo scopo, veramente il cuore della fondazione, quindi le opere che sono state collezionate dai fondatori e le esposizioni che noi realizziamo. E quindi c'è sempre una sorta di fil rouge, e il fatto che provengano tutte da collezioni private è una chicca per il visitatore, perché normalmente non può vederle.
Senta, come avete pensato il percorso? Ci faccia scoprire un po', ci faccia entrare un po' nello spazio espositivo.
Allora, l'allestimento parte proprio dalle prime due pagine di Daphne e Chloe, di questa edizione particolare, speciale, perché quando Chagall ha pubblicato queste litografie, il libro è stato prodotto in 250 esemplari. Quello che noi esponiamo è un'edizione fuori commercio di 20 esemplari, e questo particolare esemplare lui l'ha regalato allo stampatore che l'ha aiutato a realizzare il lavoro. E quindi i primi due fogli sono stati dedicati e personalizzati da Chagall per Charles Sorlier, quindi questo stampatore. E poi diciamo che l'esposizione si sviluppa su due piani, al pian terreno e al primo piano, e quindi partiamo dalla prima litografia che troviamo nel libro, e alle litografie intercaliamo queste 25 altre opere, quindi dipinti, disegni, gouache realizzate da Chagall tra il 1926 e il 1979. E abbiamo delle opere meravigliose, troviamo anche i musicisti, troviamo i temi spirituali, troviamo gli acrobati del circo, troviamo personaggi della sua famiglia, insomma tutto l'universo lo scopriamo proprio seguendo la storia di Daphne e Chloe. Tra un momento e l'altro troviamo anche il resto dell'universo chagalliano.
La mostra Marc Chagall, una storia d'amore, Daphne e Chloe e altre opere alla Fondazione Gabriele e Anna Braglia, si può visitare fino al 18 dicembre. E come anticipato in apertura, ci spostiamo nei Grigioni per la seconda edizione del festival Lettere dalla Svizzera alla Val Poschiavo, che si tiene dal 7 al 9 ottobre. Un festival interamente dedicato alla produzione letteraria svizzera nelle quattro lingue nazionali. Due giorni e mezzo di letteratura, musica e cultura per raccontare il valore del plurilinguismo, una delle grandi ricchezze della Svizzera. Tutti i dettagli ce li fornisce Fabiano Alborghetti, membro del comitato di programmazione del festival.
Lettere dalla Svizzera a Val Poschiavo è forse il più grande dei più piccoli festival che abbiamo in Svizzera. Ed è un piccolo gioiello, perché nasce per offrire tutta la varietà plurilingue della Svizzera in un luogo apparentemente appartato come è Poschiavo, la Val Poschiavo. In realtà non è così appartata, sappiamo perfettamente come Poschiavo abbia giocato un ruolo primario nella diffusione della carta stampata, dei libri, non soltanto in Svizzera ma in tutta Europa. Ed ecco che in questo piccolo borgo circondato dalle montagne si danno appuntamenti in ottobre tra le migliori voci e penne della letteratura svizzera. E devo dire che anche con l'edizione 2022, la seconda, abbiamo fatto onestamente un gran bel lavoro.
Quindi l'obiettivo è quello di riunirsi, di ritrovarsi con le quattro lingue a Poschiavo. Fabiano Alborghetti, lei si occupa della programmazione letteraria del festival. Ecco, vogliamo scoprire un po' il programma, insomma, gli autori presenti in questa edizione.
Esattamente, tant'è che abbiamo sia autori italofoni come il poeta Iari Bernasconi o la scrittrice che arriva con un esordio, Olimpia De Girolamo, a diciamo bestseller svizzeri in termini di letteratura come Elisa Choix-Dusapin o il germanofono Usama al-Shahmani, straordinario, un caso letterario più unico che raro, ma anche voci che sono molto più vicine, per dire, alla Valpochiavo, come Ruth Plouda, che appunto è grigionese. Abbiamo proprio questo caleidoscopio di voci, tra le quali abbiamo anche Bruno Pellegrino quest'anno, oppure Melinda Nagia Bongi. Abbiamo questo caleidoscopio di forme di scritture, di approcci, di sguardi molto diagonali attraverso la realtà, che appunto conglomerano su Poschiavo per questo festival. Poschiavo nasce per lo straordinario amore che la fondatrice del festival ha verso questo luogo. La fondatrice è Begonia Feijó Farigna, lei è proprio della Valpochiavo, abita a Brusio, ama da sempre questo straordinario angolo di mondo e si è proprio detta che se qualcosa andava fatto doveva essere in un luogo che lei profondamente amava, anche per rivitalizzare una valle che, come dicevo in apertura, ingiustamente si ritiene talvolta poco attenta o troppo così in disparte rispetto a altri centri culturali in Svizzera. La prova dei fatti conferma invece il contrario, questo luogo profondamente amato diventa amato anche dagli autori che vengono invitati.
Ecco, tra gli incontri ci sono anche dei laboratori per l'infanzia.
Esattamente, perché il punto non è offrire soltanto un percorso di scoperta in letteratura per il pubblico adulto, ma i laboratori che sono coordinati da Astrid Schumacher, che è tra l'altro anche musicista, vedranno, diciamo, una partecipazione di un gruppo di insegnanti, di animatrici, per un percorso di racconto, di ascolta, di lingua, di rapporti interpersonali tra chi legge e chi ascolta, convocando appunto i più piccoli, e questo con racconti nelle quattro lingue nazionali, con dei piccoli laboratori di rilegatura per inventare delle storie assieme, per raccontare magari attraverso il gesto e quindi utilizzando la pittura, e quindi diciamo un universo disciplinare molto molto ampio che sappia sollecitare i piccoli per creare una curiosità che forse si consoliderà crescendo e magari avremo un fantastico nuovo pubblico a venire.
Lo speriamo. Il Festival Lettere dalla Svizzera alla Valpochiavo si terrà settimana prossima, venerdì prossimo, dal 7 al 9 ottobre. Magari diamo anche un sito.
Certamente, il sito ufficiale su cui tutte le informazioni sono contenute è lettere@valpochiavo.ch. Date un'occhiata anche al bellissimo logo che ricorda appunto un francobollo stampigliato con la cartina della Svizzera e un puntino che indica proprio la Valpochiavo, e a Poschiavo appunto vi aspetteremo per questi bellissimi incontri letterari nelle quattro lingue nazionali.
Grazie a tutti gli ospiti intervenuti in questa puntata di 6 di Sera Magazine. Domani sarà nostra ospite la scrittrice e fumettista Alice Milani, che ha dedicato il suo ultimo lavoro alla scienziata Marie Curie, la prima donna a ricevere il premio Nobel nel 1903. Da Angeli Carbasini, l'augurio di un buon sabato sera. A domani.